certo che voi siete proprio fortunati. Siete proprio fortunati, studierete diritto costituzionale in costanza delle lezioni negli Stati Uniti, se volete nel pomeriggio ne parliamo anche, e nello svolgimento di un referendum costituzionale cosa volete più della vita? Avete un laboratorio a cielo aperto, può essere che dopo il referendum costituzionale assisterete a una crisi di governo e forse addirittura anche nuove elezioni, un corso di diritto costituzionale davanti a voi. A me tutto questo sta uccidendo, invece, pazienza. Allora, questa buffa e stupida slide vi spiega che cosa si trasferisce sulle spalle del giudice. In realtà è sparito, arriverà. In realtà il problema è che in questo paese si trasferisce un po' tutto sulle spalle del giudice, anche perché il sistema... dove è finita l'icona del giudice? Cioè, no, eccola qua. È di una bruttezza tale che veramente... Vabbè, arriverà prima o poi. E non importa molto la sua icona, devo dire. Ma vi dà l'idea di come la giurisprudenza della Corte Costituzionale abbia posto sulle spalle del giudice l'intero peso del coordinamento tra l'ordinamento interno e l'ordinamento comunitario, il che ovviamente facilita moltissimo la soluzione dei problemi, fino a un certo punto, ma scarica sul giudice una grossa responsabilità. Dovete ricordarvi che il punto fondamentale del sistema in Italia è l'articolo 101 secondo comma, cioè l'articolo per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge. Se il giudice è messo in grado di togliersi da questo vincolo quando si trova di fronte a una norma europea self-executing, cioè direttamente applicabile, con effetto diretto, questo vuol dire che il giudice è messo a fare da arbitro tra i due ordinamenti e a disapplicare la legge interna per applicare la norma europea. La norma europea non esiste in natura. In natura esistono oggetti che sono gli atti e le disposizioni scritte negli atti. Ma la norma è una costruzione sua, uso la parola costruzione, guarda caso, è esattamente la parola che si usa in inglese per dire l'interpretazione quando porta a costruire la norma giuridica. La costruzione della norma è qualcosa di più dell'interpretazione, perché l'interpretazione vuol dire che cos'è che significa quella disposizione. La costruzione è l'interpretazione in vista dell'applicazione. Tu stai guardando una disposizione, un oggetto, una cosa scritta, e ne stai ricavando una norma giuridica che è quella che ti serve a te come premessa del tuo sillogismo, premessa maggiore, la fattispecie normativa. Poi la confronti con la fattispecie concreta, il caso, e ne deduci la conclusione del ragionamento. Il sillogismo giudiziario è una piccola macchina logica. Chiunque uccida la mamma è punibile da Tizio ha ucciso la mamma, quindi Tizio deve essere condannato a quella pena. Ma quello che sta prima del sillogismo giudiziario, che è l'interpretazione e costruzione della norma, porta proprio a costruire la fattispecie astratta. Il giudice è sparito, ha detto adesso mi rifiuto di comparire. Qual è il problema? È che il giudice deve valutare innanzitutto se c'è un'antinomia e quindi se c'è un contrasto normativo tra il diritto europeo e il diritto interno. Risolto questo primo passo, deve porsi la domanda se c'è effetto diretto o non c'è effetto diretto nella norma europea. È quella norma europea dotata delle caratteristiche delle norme self-executing, direttamente applicabili, con effetto diretto, le cose sono sinonimi. Per scoprire se c'è effetto diretto oppure no, può fare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Facendo un rinvio pregiudiziale, il giudice dice: Corte, dimmi un po', quella disposizione dell'ordinamento europeo ha effetto diretto? Primo. E secondo, osta o non osta con la norma interna? E quindi trasferisce un po' di responsabilità di interpretazione e di costruzione della norma alla Corte di Giustizia. Il dialogo, come si chiama, tra ordinamento interno e ordinamento europeo, tra giudici interni e giudici europei, costruisce la norma giuridica e ne definisce le sue caratteristiche di precisione, chiarezza e incondizionatezza, tale per cui il giudice, ricevuto la risposta della Corte di Giustizia, dice: benissimo, allora disapplico la legge interna e applico la norma europea. Tutto questo percorso è un percorso che avviene all'interno di un processo giocato o totalmente dal giudice nazionale, che può dire: è chiaro che questa norma è self-executing e quindi disapplico le leggi interne, o nel caso che lui non se la senta perché non è sicuro, attraverso un colloquio tra il giudice nazionale e la Corte di Giustizia, rinvio pregiudiziale, decisione della Corte di Giustizia, applicazione della norma individuata dalla Corte di Giustizia, disapplicazione, non applicazione della legge interna. Per cui sarà pur vero che i due ordinamenti sono separati, ma hanno gli stessi giudici. I due ordinamenti sono separati. Nell'ordinamento europeo chi decide è la Corte di Giustizia, quello che dice se osta o non osta, se è compatibile con l'ordinamento comunitario, la norma interna oppure no, e se la norma europea ha effetti diretti. Nell'ordinamento italiano chi decide se le leggi sono compatibili con le norme europee è la Corte Costituzionale, ma alla base c'è lo stesso giudice, giudice che lui, ma perché non mi viene fuori che è così carino, così bellino, veramente la più brutta immagine di giudice che si è riuscito a trovare. È un problema, come vedete, di grossissima responsabilità, perché poi il giudice è chiamato a rispondere dei suoi errori in giudizio, non è che sia responsabile. Allora, uno potrebbe domandarsi: ma il povero giudice che applica il diritto europeo e può dire «e io che ne sapevo?» Perché se il giudice, giustamente se ne è nascosto dietro una nuvola, dell'ordinamento interno dicesse «e io non... sì, c'è il codice civile, ma io me lo sono dimenticato», ci sarebbe una gru che lo va a prendere, gru si chiama CSM, e lo rimuove. No, giudice che viola il principio iura novit curia è un giudice che va, come dire, sottoposto a procedimento disciplinare. È un grave errore di diritto. E per un grave errore di diritto il giudice risponde, con i suoi beni anche risponde. Allora, può il giudice ignorare il diritto dell'Unione Europea? Se la Corte di Giustizia scoprisse una cosa del genere, si incavolerebbe come una biscia e farebbe un procedimento di infrazione allo Stato, perché i suoi giudici trattano il diritto dell'Unione Europea in maniera minore rispetto al codice civile. Come tu non puoi ignorare il codice civile e puoi ignorare il diritto dell'Unione Europea? Questa è un'infrazione alla prevalenza del diritto dell'Unione Europea, per cui il giudice deve conoscere il diritto dell'Unione Europea. Se c'ha dei dubbi sul suo significato e sulla sua effettività, può rivolgersi alla Corte di Giustizia, ma questo strumento gli è dato proprio perché deve conoscere il diritto, per cui poveretto lui è messo dentro nell'ingranaggio, deve scoprire se c'è antinomia, se c'è effetto diretto, magari lo scopre con l'aiuto della Corte di Giustizia, non applica il diritto interno, ma applica il diritto europeo. Se invece la norma non ha effetto diretto, a questo punto deve rinviare alla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale a questo punto deve dire se la norma interna non è, è o non è legittima, avendo violato una norma europea che non è self-executing, perché se è effetto diretto il giudice la disapplica. Capite che il giudice è messo lì dentro. Ovviamente sono le parti a stimolare la decisione del giudice, sono parti a segnalare al giudice che c'è un conflitto con la norma europea. Però il giudice deve conoscere il diritto europeo, non è che uno deve allegargli gli atti europei, questi sono gli atti europei. Il giudice si deve preoccupare su istanza delle parti, ma anche d'ufficio, è suo compito e viene pagato per questo. E capite che questo complica moltissimo la funzione del giudice, la sua responsabilità, e fa gravare sui giudici l'intero peso del coordinamento tra i due ordinamenti. Ecco che è venuto il giudice. Basterà cliccarlo. Bene, c'è di più. E il di più è che come si spiega in questa sentenza che di 2 anni dopo la sentenza Granital, il peso dell'applicazione diretta del diritto europeo non grava solo al giudice, ma grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi. Chi sono i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi? I soggetti dell'esecuzione. I soggetti dell'esecuzione sono il potere giudiziario e il potere esecutivo. Per cui accanto a tutti i giudici sono gravate dall'obbligo di far rispettare il diritto europeo anche le pubbliche amministrazioni. Sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dal trattato nell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia. Principio della prevalenza del diritto europeo sul diritto interno grava su tutti i soggetti dell'esecuzione. Questa sentenza del 89, io ricordo benissimo a Venezia, stavo facendo un corso a dirigenti delle regioni del nord-est, quando gli ho fatto presente che in forza di queste sentenze loro erano responsabili dell'applicazione del diritto europeo, che vuol dire che loro erano tenuti a conoscere il diritto europeo e a dare applicazione diretta del diritto europeo disapplicando le leggi interne, c'è stata un'intera platea che mi ha guardato attonita sbiancando e solo una signora davanti si è messa a ridere. Ho detto: scusi, perché ride? Fa 3 mesi vado in pensione. Era sollevata da questa prospettiva, perché in effetti voi capite che questo è, ha cambiato totalmente la posizione della pubblica amministrazione, anche se i pubblici funzionari in larga parte non se ne sono accorti ancora, perché per un pubblico funzionario esiste la legge, gli atti con forza di legge, i regolamenti, le circolari del ministro che interpretano leggi e regolamenti, e loro sono tenuti al rispetto di questo. Che ne sanno del diritto dell'Unione Europea? Bene, devono saperlo. E se non lo sanno, vedono impugnati i loro atti. Nella finestra del vostro manuale c'è una finestra che mi pare che si intitoli Herr Müller cerca casa, mi pare che si intitoli ancora così, ma in realtà il caso è vero, ma non riguardava Herr Müller, ma un cittadino belga, non so, che non c'era un nome così esotico, il quale, se ben ricordo, nel comune di Modena è andato a chiedere di essere iscritto all'assegnazione di contributi per l'edilizia agevolata, in quanto cittadino belga si era trasferito per motivi di lavoro a Modena e cercava casa. E l'ufficio comunale ha detto: scusi, ma la legge italiana dice che questi benefici sono riservati ai cittadini italiani. E lui è andato fino alla Corte di Giustizia, e poi è rimbalzato sui giudici interni, è andato alla Corte Costituzionale, e alla fine l'ha ottenuto l'iscrizione a quei benefici, per il semplice fatto che è stato applicato un principio del trattato, che garantisce la libera circolazione dei lavoratori. Uno può andare a lavorare nel paese che vuole nell'ambito dell'Europa, e la libera circolazione non può essere ostacolata dal diritto interno. Ora, questo vuol dire che gli ostacoli sono di tutti i tipi, perché se io chiedo l'iscrizione di mia figlia all'asilo comunale, non mi dicono: no, no, tu non sei cittadino italiano, perché io ho diritti, gli stessi diritti dei cittadini italiani come lavoratore europeo. Capite? Qual è il problema? Allora saltano tutte le norme interne, che so io, sull'abbonamento agevolato ai trasporti pubblici, e così via, l'assistenza sanitaria, tutte le norme interne che fanno riferimento alla cittadinanza sono incompatibili col principio di libera circolazione dei lavoratori, che di conseguenza assume valori norma self-executing direttamente applicabile, con l'obbligo delle amministrazioni di disapplicare le norme interne in contrasto. Per cui la responsabilità dell'adeguamento degli ordinamenti si è diffusa a tutti i livelli di esecuzione delle leggi. Con un effetto trainante, l'altra volta in cui vi ho citato il caso della direttiva pasta, che consente di fabbricare la pasta in giro per l'Europa e liberamente commercializzarla, qualcuno di voi mi ha detto: ma questa norma si applica anche ai produttori italiani? Sì, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale perché si è verificato questo fenomeno curioso, e cioè che i produttori del nord Europa che producono la pasta che nessuno di noi comprerebbe mai, perché piuttosto uno sta a digiuno, diciamola francamente, con tutti i colori possibili e immaginabili, potevano riempire i supermercati, che peraltro restavano intonsi. E i produttori italiani erano legati invece a una legge italiana, cioè le gabbie normative hanno funzionato al contrario. Hanno liberalizzato il commercio europeo, ma hanno spesso danneggiato i produttori nazionali, che venivano sottoposti a una certa disciplina restrittiva. Per cui i produttori italiani potevano produrre pasta soltanto se fatta con grano duro, acqua e uova. Stop. E hanno dovuto impugnare la legge davanti alla Corte Costituzionale, che ha applicato un ragionamento tipo reverse discrimination, cioè discriminazione all'incontrario, dicendo: non si possono discriminare i produttori italiani non dando a loro quello che la normativa europea garantisce a tutti gli altri produttori. Per cui si è dovuto adeguare la disciplina con la sentenza della Corte. Ora, tutto questo ha un limite, nel senso che ormai noi siamo totalmente immersi nel diritto europeo? La risposta è che esistono i controlimiti, che sono diventati ormai un genere letterario che riempie scaffali, perché i controlimiti sono una cosa molto interessante. La stessa sentenza Granita, il terzo punto, rispolvera i controlimiti. Questo collegio ha, nella sentenza del 73, dove si applicava però il criterio gerarchico, già avvertito che la legge di esecuzione del trattato può possa andare soggetta al suo sindacato in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana. Che cosa significa questa cosa? Cosa significa un principio davvero importante. Noi col Trattato di Roma, ecco, i trattati successivi, abbiamo ceduto un pezzo della sovranità, autorizzando gli organi europei a emettere norme che poi in qualche modo i nostri giudici applicano. Questo trasferimento di potere legislativo è senza limiti? La Corte Costituzionale dice no, non è senza limiti. Ci sono i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, che costituiscono un limite alla importazione di norme europee, così come costituiscono un limite alla stessa riforma costituzionale. Vi ricordate? Andiamo a prendere l'apposita, vediamo se la trovo, forse dove si parla di revisione costituzionale sicuramente. Procedimento revisione costituzionale, limiti alla revisione costituzionale. Qui si parla di limiti alla revisione costituzionale e la Corte Costituzionale ha detto che questi limiti non sono soltanto quelli espressi dall'articolo 139, ma sono anche quelli che derivano dalla forma democratica, dalla sovranità popolare e dai principi fondamentali dell'ordinamento. E io vi ho detto, questa è una bellissima cosa di tipo, come dire, metafisico, perché questo cerchio per cui l'ultimo articolo dice un limite espresso ma richiama la forma repubblicana, richiamerebbe l'articolo 1 che è l'inizio della Costituzione, e tutto questo creerebbe un cerchio magico dove sono contenuti tutti i principi che danno senso al nostro ordinamento costituzionale, per cui i diritti fondamentali, il principio di eguaglianza, il suffragio universale, la rappresentanza parlamentare, la separazione dei poteri, l'indipendenza dei giudici, la rigidità della Costituzione, e siamo arrivati all'articolo 139, così giriamo piacevolmente in tondo in questo metafisico, un po' mistico cerchio magico che prende dentro tutta una serie di cose non definite della Corte Costituzionale. Dice, la Corte ha detto, esiste un livello dei principi fondamentali che non sono superabili, ma io non sono in grado di dirvi oggi quali sono questi principi supremi, non lo sono in grado e lo scopriremo soltanto vivendo. Questa era la slide che cercavo, in realtà. Cioè, ha creato all'interno dello strato superiore della gerarchia delle fonti uno strato superiorissimo, bello superiorissimo, la crusca nel senso dell'accademia me ne sarà grato, che sono i principi supremi, un livello di norme estratte dall'atto Costituzione e dalle sue disposizioni. E chi è che estrae queste norme per dire che c'è un principio supremo? La Corte Costituzionale. Allora, il senso di tutto questo è che la Corte Costituzionale ha detto, io Corte Costituzionale posso giudicare anche delle leggi di revisione costituzionale per vedere se queste leggi stanno nello strato delle norme modificabili o violano i principi supremi che sono immodificabili. Chi ha detto che sono immodificabili? Io, Corte Costituzionale. Chi giudica la sua violazione? Io, Corte Costituzionale. Chi dice quali sono i principi supremi? Io, Corte Costituzionale. Io dico che io ci sono, che è manifestazione della divinità. Tutto finisce in teologia alla fine, eh? Tutto il diritto finisce in teologia. La Corte Costituzionale, come vi spiegherò, non governa truppe, non ha potere di mandarci a casa i carabinieri, non ha solo un potere, dire ciò che è legittimo e ciò che è illegittimo. Ma è un potere divino questo. Come comincia la Genesi? E Dio chiamò terra la terra, mare il cielo e così via, deve essere arrivato anche chiamato il salame, salame, perché sicuramente è prodotto di Dio, ma il potere di nominare le cose in tutte le religioni è esattamente il potere divino, e la Corte Costituzionale è il potere divino di dire quali sono i principi supremi. D'altra parte il sistema deve culminare in qualcosa, e culmina in un organo che è come una pallina appesa su una fontana, non sullo spruzzo della fontana. È un organo che ha un potere divino, ma in realtà non c'è il potere di fare niente, è solo la nostra disponibilità a credere alle sue sentenze e a riconoscere le sue sentenze che gli dà questo potere divino. Ma è un potere tutto nominalistico, anzi è il potere di dare nomi alle cose. Bene. Alla fine della mia carriera di costituzionalista non mi resta che dedicarmi alla teologia, ma non sarei il primo, è quello che ha già fatto Gustavo Zagrebelsky da parte. Bene, questi principi supremi costituiscono il limite a tutto, alla riforma costituzionale, alla importazione di norme dall'esterno, per esempio le applicate per le norme concordatarie che riguardavano il matrimonio. Il concordato è riconosciuto della Corte Costituzionale, articolo 7, però non può andare contro i principi supremi della Costituzione. E anche il diritto dell'Unione Europea è limitato dai principi supremi, i cosiddetti controlimiti. I controlimiti non sono che questo, sono semplicemente le norme di principio, i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana. Questo che cosa significa? Significa che l'Europa deve stare attenta nell'emanare le sue norme a non ledere i principi fondamentali. Questa giurisprudenza che è stata inaugurata nel 73 ha avuto un successo europeo, perché è stata seguita anche dalla giurisprudenza della Corte di Karlsruhe, del Bundesverfassungsgericht, cioè della Corte Costituzionale Federale Tedesca, che sta a Karlsruhe, che ha inaugurato la sua giurisprudenza intitolata Solange. La giurisprudenza Solange, che vuol dire finché, ha lo stesso senso, dice finché l'Europa non turba il nostro ordinamento costituzionale e i principi fondamentali, noi ci adeguiamo. E questa condizione Solange è rimasta poi nella storia della giurisprudenza tedesca, che è una giurisprudenza molto attenta alla difesa della Costituzione federale tedesca, come limite, come controlimite al potere degli organi europei. Ha avuto una causa Maastricht sull'adesione della Germania al Trattato di Maastricht, ha avuto giurisprudenza molto recente sul il Fiscal Compact, con le nuove norme sulla gestione dell'euro, dei rapporti finanziari, ed è sempre stata molto attenta a suonare il campanellino dei controlimiti. E la nostra Corte Costituzionale ha suonato quel campanellino? Sì, una volta, ma l'ha suonato con la dolcezza di Vivaldi, non con la precisione matematica di Bach. Scusate questo riferimento colto che voi non potete capire, perché ovviamente la scuola non dà degli strumenti per muoversi nel mondo musicale, se ne vedono le conseguenze. Allora, che cosa è il caso? Il caso è di un'impresa veneta che fa causa alla amministrazione delle finanze, ma in realtà per una questione di esportazione di glucosio, pensate che importante caso economico, ma in realtà contestava un regolamento della Commissione. L'impresa fa causa al Tribunale di Venezia, Il Tribunale di Venezia solleva la questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Lussemburgo, che è la Corte di Giustizia Europea, paga avvocati, perché non è che uno può mandare suo zio a discutere di fronte alla Corte di Giustizia, no? Deve mandare qualcuno che possibilmente parli francese, ma che comunque abbia delle argomentazioni serie sul piano del diritto dell'Unione Europea, e costano gli avvocati, giustamente, e vince la causa di fronte alla Corte di Giustizia, ma la sentenza della Corte di Giustizia ha una piccola postilla che è davvero imbarazzante, e cioè dice la Corte di Giustizia: sì, il regolamento che tu impugni è invalido, ma questa mia sentenza opera solo per il futuro. Cosa vuol dire che opera solo per il futuro? Che dichiaro l'illegittimità del regolamento per i suoi effetti futuri, e per gli effetti passati, no, gli effetti passati sono passati. Per cui questa impresa si è pagata tutto questo per ricevere una sentenza che gli dà ragione, ma non opera nel suo caso. E allora, ripagando gli avvocati, torna al Tribunale di Venezia e solleva una questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte Costituzionale, con il problema di che cosa impugni di fronte alla Corte Costituzionale. Può impugnare il regolamento comunitario, che peraltro è già stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia? No, non lo puoi fare, perché le norme europee nel nostro ordinamento che cosa sono? Fonti fatto. E di fronte alla Corte Costituzionale puoi impugnare solo atti con forza di legge, leggi e atti con forza di legge, fonti atto di livello primario. Per cui tu non puoi impugnare la norma europea di fronte alla Corte Costituzionale, la puoi impugnare di fronte alla Corte di Giustizia, che infatti ti ha dato ragione, ti ha detto grazie. Quello che puoi impugnare di fronte alla Corte Costituzionale è l'unica norma che regola i due rapporti, l'unica norma di diritto interno, che è l'ordine di esecuzione del trattato. Pensate un po', l'unico meccanismo che regola i rapporti tra diritto interno e diritto europeo, che regola legislativamente, è una legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il trattato, allora è ancora il trattato di Roma, no, sì, no, non lo so, ma non importa, adesso sarebbe il trattato di Lisbona. E questa legge contiene una stampigliatura, perché di questo si tratta, e l'ordine di esecuzione. Piena e completa esecuzione deve essere data all'allegato trattato, che è una formula che viene impressa, scritta, in tutte le leggi di autorizzazione dei trattati. Io ho già parlato di questo, voi me lo siete dimenticato, ma l'ordine di esecuzione è il meccanismo con cui il nostro legislatore dice agli organi di esecuzione, cioè giudici e pubblica amministrazione: dovete eseguire questo trattato come se fosse una legge nostra. Ma è scritto in francese, cavoli vostri. Trattato l'Europa è scritto in tutte le lingue europee, per cui anche in italiano, che semplifica. Ma l'ordine di esecuzione trasferisce ai soggetti dell'esecuzione delle leggi il compito di attuare i trattati, ed è l'unica norma che regola i rapporti tra Europa e ordinamento interno. Strana sta cosa, no? Ma questa è una cosa che si chiama Italia, che è una cosa strana. Una cosa strana, pensate che fino al 2001, quando fecero la riforma del titolo quinto che riguardava i rapporti tra Stato e Regioni, non c'era in Costituzione nessuna norma che si riferisse all'Europa. L'Europa non aveva rilevanza per la Costituzione italiana, tanto è vero che si è escogitato il meccanismo di come dire, strecciare l'interpretazione dell'articolo 11, per dire che l'articolo 11 comprende anche l'Europa, anche se l'articolo 11 è stato scritto per la Società per le Nazioni e poi per l'ONU, le organizzazioni internazionali che promuovono la pace. La guerra commerciale è uno degli strumenti del mercato europeo, Gli OGM sono oggetto di guerra commerciale, c'è stata una guerra su tutti i seminativi, guerra nel senso che si combattevano con i dazi, perché dentro il mercato interno non ci sono dazi, ma fuori dal mercato interno ci sono dazi micidiali, proprio per regolare la concorrenza tra mercati, per cui la pace non è esattamente la dimensione dell'Europa, anche se ha garantito pace interna. Fino al 2001 non c'era nessuna norma che dicesse qualcosa sull'Europa, e nel 2001, nell'articolo 117 della Costituzione, compare una disposizione che adesso vado leggendovi. Costituzione italiana, prendiamo sempre quella del Senato, che è la più brutta che c'è, come... ah no, questa è bellina. 117, eccolo qui, compare una norma inattesa che dice: la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, cioè bisogna scriverlo, vero? E nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Questa è la norma introdotta dall'articolo 117 che serve a ripartire le funzioni, e parleremo la prossima settimana, tra Stato e Regioni, ma che all'inizio dice comunque sia le leggi dello Stato che le leggi delle Regioni devono rispettare la Costituzione, ma va, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 2001. E dagli obblighi internazionali, che la Corte Costituzionale dice è un'altra cosa, naturalmente. Comunque questo è diventato l'appiglio con cui si impugnano le leggi italiane non conformi alle direttive europee non self-executing. Si impugnano per violazione dell'articolo 11 e 117 primo comma. Perché finalmente è stato introdotto questo. Ma questo non ci dice nulla sul coordinamento degli ordinamenti. Resta quello che ha scritto la Corte Costituzionale nelle sue sentenze, e cioè in particolare nella sentenza Granita, che dice che mediante l'impugnazione della legge di esecuzione del trattato, in diretto e puntuale adempimento dell'articolo 11. Allora, quello che si può fare è impugnare l'ordine di esecuzione del trattato dicendo... La norma comunitaria, che io non posso impugnare di fronte alla Corte Costituzionale perché è fonte fatto, lede un principio fondamentale. Di chi è la colpa? La colpa è dell'articolo dell'ordine di esecuzione del trattato nella parte in cui non vieta di violare quella disposizione costituzionale. E quindi si chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare sempre e comunque la illegittimità costituzionale dell'ordine di esecuzione, nella parte in cui, due punti, segue spiegazione di qual è la norma europea che provoca questa infrazione dei principi fondamentali. Questo è il meccanismo. In quella sentenza, la Corte Costituzionale, nella sentenza Granita, sviluppa un gran ragionamento che adesso non vi posso illustrare, ma se avete voglia leggetevele, che finisce con una dichiarazione di inammissibilità. Ma la cosa divertente è che il ragionamento è tutto basato sul fatto che quella sentenza della Corte di Giustizia, che non era una nuova sentenza, la Corte di Giustizia ogni tanto girava e dichiarava legittimità per il futuro, ma non per il passato, e quindi diventando inutile per i correnti. La Corte Costituzionale dice che questo viola la tutela dei diritti, l'articolo 24, un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, non è compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Poi scopre un escamotage, e cioè che quel regolamento in realtà aveva già avuto una dichiarazione di legittimità, per cui il Tribunale di Venezia aveva già una sentenza della Corte di Giustizia che poteva applicare, e quindi poteva tranquillamente dare ragione alla ditta Frag senza tutto questo casino, e quindi dichiara inammissibile perché la questione era già risolta. Ma la motivazione, tutta la motivazione la lunga motivazione di questa sentenza e a dimostrare che c'è un'infrazione del diritto costituzionale italiano da parte di quella sentenza della Corte di Giustizia. Che senso ha questo? Nel linguaggio un po' irenico e un po' poetico dei miei colleghi, questo si chiama il dialogo tra le corti. Cioè la Corte gli ha detto, la Corte di Giustizia, guarda che quello che stai facendo è intollerabile e sappi che io non lo tollererò. Viola la clausola Zolang, finché hai rotto, non c'è più finché, che la tua sentenza va oltre i normali rapporti tra ordinamenti. E di conseguenza ti avverto che questa volta ho trovato il modo per non creare il conflitto, ma la prossima volta la sentenza è già pronta per dire che l'ordine di esecuzione non può tollerare l'importazione di questo tipo di norme. E il risultato qual è stato? Che grazie al dialogo tra le corti, la Corte di Giustizia ha capito la lezione e ha smesso di fare quella pronuncia. Così come la Corte di Giustizia ha finito con sviluppare tutta una filosofia dei diritti fondamentali, del rispetto dei principi costituzionali comuni, eccetera, come dire, ha creato uno strato, una frizione che regola i rapporti tra gli ordinamenti interni e l'ordinamento comunitario. Di questo avete modo di occuparvi in seguito, nel corso di diritto costituzionale, nel corso del diritto dell'Unione Europea, nel corso di diritto costituzionale invece avrete un regalo che è il caso Taricco, di cui non vi parlerò oggi perché adesso c'è l'applicazione della direttiva pasta, se va a magnà, ma il caso Taricco è un altro caso di un altro conflitto, un'altra questione sollevata di fronte alla Corte Costituzionale per violazione dei principi supremi, e questa sentenza, visto che voi siete fortunati, verrà decisa il 23 novembre, c'è l'udienza pubblica il 23 novembre e poi avremo la sentenza. Come esce la sentenza avrete l'occasione di sentire un'intera lezione su di esse. Questo pomeriggio, se non c'è altro, parliamo delle elezioni americane.